Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria,
Ave
santa
Maria,
giornata.
Ave Maria, più bel nome che ci sia. Ora,
Veramente.
come al solito, ecco, noi ci rivolgiamo verso una chiesa, verso un tabernacolo che noi possiamo immaginare, anche dare là con il pensiero, no? E facciamo l'atto di riparazione a Gesù sacramentato che ha rivelato appunto a Padre Pio, dice: il mio Getsemani finirà soltanto alla fine del mondo perché lo rivivo in tutti i tabernacoli della terra. E allora questa, diciamo, novità che abbiamo voluto inserire nel nostro tu per tu ha questo senso, ecco, questo significato, ecco, di andare nel Getsemani e di consolare Gesù con questa preghiera di riparazione che viene dal cielo. Non l'ha inventata un angelo, ma è stata dettata direttamente dallo Spirito Santo, e l'angelo è un messaggero, no? Dice, lo Spirito Santo ci insegna questa preghiera, e a noi, però, diciamo, non so come le prendiamo sul serio o non sul serio, le cose che ci vengono insegnate dal cielo. Ora, mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non
No,
sperano e non
e
ti
non
amano.
sono
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente
profondamente.
e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente qui in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, per i meriti infiniti del suo sagradissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Ecco, noi siccome ci portiamo spiritualmente al tabernacolo della nostra parrocchia o di un'altra chiesa, per quello dico qui e in tutti i tabernacoli del mondo, perché dobbiamo fare l'atto di fede. È vero che Gesù è realmente presente nel tabernacolo della nostra parrocchia o della chiesa che noi abbiamo scelto andare a visitare Gesù. Per cui ci portiamo presenti davanti al tabernacolo e diciamo qui, in questo tabernacolo e in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso. Questo povero popolo, mamma mia, poveri noi. Allora, diciamo, ieri era la solennità, la grande solennità dell'Immacolata Concezione. Ecco, domani sentirete anche dal sabato con Maria, spero che andrà in onda domani nel pomeriggio. Dove spiegheremo anche da questo meraviglioso, diciamo, trattato che è la mistica città di Dio, cioè la vita della Madonna secondo la Venerabile Maria d'Agreda, è una meraviglia. Ed è importante che noi sappiamo come mai noi siamo cristiani, come mai siamo cattolici, in che cosa crediamo noi che siamo cattolici? Ecco, è importante perché altrimenti poi sentiremo anche dal Salmo, si parlerà degli stolti, e gli stolti chi credete che siano? Siamo proprio noi, perché o sei santo con la S maiuscola o è un S davanti minuscola che però significa stolto. E non si contano gli stolti, sono tutti coloro che non prendono sul serio le cose che vengono da Dio. E guardate che noi di stoltezza ne abbiamo da regalare, ne abbiamo così tanta. Pensate, se soltanto vado a pensare alla Madonna che viene a dire: se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, scoppierà una guerra peggiore. È scoppiata perché siamo stolti, ma dopo la seconda siamo diventati ancora più stolti, siamo degli stolti incalliti, S-I, stolto incallito, e non è l'Isis, ma è il rovescio, vero? Ecco, stolto incallito, non entra niente, siamo intasati, ecco, di stoltezza. E vabbè, allora domani è un'altra bella festa, la Madonna di Loreto, e se avessimo il tempo vi racconterei anche tutta la storia, è molto interessante, se ne raccontano tante, ma ci sono di quelle che storie che sono praticamente, che vogliono rendere, come dire, quasi una favola alla storia della casa che vola, e mamma, tu pensa, l'uomo stolto deve pensare così, cosa ci vuoi fare? Ecco, è impossibile che una casa voli? Beh, allora mi devi spiegare come mai la luna vola, noi voliamo, le stelle volano, tutti che volano, vero? Il Signore fa volare tutti, non può far volare la casa dove lui si è incarnato, ma guarda un po', povero uomo, povero uomo, povero uomo. Allora, Madonna di Loreto, patrona degli aviatori anche, e dobbiamo pregare anche per gli aviatori, visto che ci sono più persone quasi quasi che sono per aria che volano che quelle per terra. Io non lo so, guardo il cielo, è pieno di scie di aerei che volano a destra, a sinistra, a sinistra, a destra, si incrociano, e mamma mia, c'è un traffico incredibile. Bene, e poi pensate che lunedì è la Madonna di Guadalupe, altro per cui in pochi giorni quante feste della Madonna, e poi la grande festa, vero, è la Natività, vero, il giorno di Natale, è un mese che dovrebbe essere tutto incentrato, come insegnano bene San Francesco, vero, che c'è la Quaresima di Natale, no? Nel senso che devi prepararti al Natale, ma che fai? Invece noi siamo tutti indaffarati, perché c'è di tutto di ciò che è materiale, ma c'è di poco di ciò che è spirituale, e anche questa è stoltezza naturalmente. E così abbiamo questa Quaresima, cioè preparate le vie al Signore, ma che preparate vie al Signore? Preparate i panettoni, preparate viaggi, preparate regali, preparate cene, preparate. Ma andiamo incontro al Signore, abbassiamo i colli, riempiamo, vero, gli avallamenti dei peccati che sono quelli, dice, sono i peccati di omissione, sono gli avallamenti. E abbassate i colli che sono montagne di superbia, abbassate, umiliatevi. Ecco, vabbè. Comunque, Anna, io penso che possiamo anche cominciare a leggere,
certo,
vero, Isaia?
Sì, allora, benissimo. Il Signore, per bocca del profeta Isaia, ammonisce il popolo eletto, che ha deviato dal retto cammino. Se avesse prestato attenzione ai comandi divini, non sarebbe vissuto nel dolore, ma nella gioia e nella prosperità, portando frutti abbondanti di santità. Tale ammonimento è rivolto anche a noi. La vera gioia in questa vita consiste nell'osservare i comandamenti di Dio e nel compierne la volontà. Ricercare la felicità al di fuori di Dio, nell'appagamento delle proprie passioni, produce solo amarezza. dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore, tuo Redentore, il Santo di Israele: io sono il Signore tuo Dio, che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare. Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare, la tua discendenza sarebbe come la sabbia e i nati dalle tue viscere come i granelli d'arena. Non sarebbe mai radiato né cancellato il suo nome davanti a me.
Io quando stamattina, quando ho fatto la messa, ho ascoltato questa lettura, no? E veramente non dico che fremi, ma dico, ma sta gente che legge queste letture, ma che cosa capisce quando ascolta queste letture? Non è mica la storia di Cappuccetto Rosso questa, ma non è mica il romanzo di Salgari, eh? Ma non sono mica le novelle, vero, che si raccontano e le storie per i bambini, no? Cioè, è parola di Dio. Allora, quando parla Dio, intanto dovresti metterti in ginocchio, vero? Noi stiamo in piedi, va bene, ma voglio dire, quando Dio parla, parla, oh Signore, che il tuo servo, che vuol servirti, è stato creato per servirti, ti sta ascoltando i tuoi ordini, i tuoi consigli, la tua parola di vita eterna, no? Allora, così è interessante perché, Anna, tu, siccome fai anche tu la lettrice in chiesa, no? Allora, quando cominci a leggere, dice, così dice il Signore, cioè tu gli hai prestato la tua voce. È vero, che non è neanche tua perché è sua, no? Allora, così dice il Signore, per cui tu non sei la narratrice, no? Cioè, tu stai pronunciando, stai leggendo e prestando la tua voce perché tutti sentano cosa dice il Signore, tuo Redentore, mamma mia, così dice il Signore, tuo Redentore, il Santo di Israele, io sono il Signore, tuo Dio, che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare. Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare. Mi fermo, poi andiamo avanti. Ma allora, ma cosa vuol dire quello che abbiamo letto? No, perché parola di Dio, andiamo avanti. I salmi, andate in pace, la messa è finita. Ma cosa? Torna di nuovo in chiesa e di nuovo ti rileggi e devi dire, ma cosa mi hai detto stamattina? Perché io adesso esco dalla porta, devo fare quello che mi hai detto tu. Invece, messa è finita, cominciamo a chiacchierare, no? E non abbiamo capito niente. Però sono andato in chiesa, ho timbrato il cartellino. Mamma, che dolore pensare che non diamo importanza a Dio che ci parla. Così dice il Signore. Io sono il Signore tuo Dio, che ti insegno per il tuo bene. Le cose che ti dico è perché ti amo, benedetta creatura, ma lo vuoi capire che non c'è nessuno che ti vuol bene come ti voglio bene io? Ti ho creato io, ho mandato mio figlio a salvarti, mi do come tuo cibo, ti lavo con il mio sangue, non c'è nessuno shampoo e non c'è nessun sapone che possa lavarti le tue sozzure spirituali. Il mio sangue ho versato per lavarti. Hai capito? Ti sto parlando, sono io che ti parlo. Io sono il Signore tuo Dio che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare. Lampada ai miei passi, la tua parola è scritto. Ma noi leggiamo, che bello. Sono 30 anni che leggono, non ho ancora capito niente di quello che ho letto. Vedi che sei stolto? Mamma mia, se avessi prestato attenzione ai miei comandi, cioè a quello che io ti dico di fare, che ti conviene perché ti voglio bene, non c'è nessuno che ti ama come me. se tu mi dessi retta, ma già mi tratti peggio degli imbroglioni, mi tratti peggio del diavolo, perché quello che ti dice il diavolo lo fai, no? E quello che ti dico io non l'hai ancora fatto. Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare. Le onde del mare, vedete, cioè è una giustizia praticamente che si offre, che va verso la riva, cioè che si proietta verso altri popoli, per cui la giustizia, ma però ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume. Ora vedete un po', il diavolo scellerato cosa ha combinato? Allora dice, state attenti europei, noi vi faremo avere il benessere, vi daremo l'euro, vi daremo le autostrade, vi daremo gli aeroporti, vi daremo. Sì, sì. E cosa è successo? Però dovete lavorare come dei disgraziati dalla mattina alla sera, sabato, domenica e sempre, giorno e notte, dovete lavorare per avere questo benessere, così non avrete neanche tempo di pregare, non avete neanche tempo di andare a messa, dovete correre, siete degli schiavi di colui che dice volete il benessere, volete cambiare un sacco di vestiti all'anno, volete andare in ferie, volete cambiare la macchina, volete comprarvi le cose che non servono, volete cambiare il cellulare, si può fare. Dovete lavorare giorno e notte, dovete correre e ascoltare il Vangelo secondo la televisione. Ecco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000 canali, vi insegniamo noi, vi faremo vedere delle cose che voi non immaginate, vi renderemo dipendenti del pensiero di questo mondo perverso e malvagio. Lavorate. Così avrete il benessere, non è quello, perché io abito in una regione dove qui praticamente con il turismo i soldi li hanno fatti e c'è il benessere, tutte belle macchinoni, eccetera. Bene, allora queste valli mi dicono più del 50% è divorziato, poi separato, non vanno più a messa perché devono servire i turisti e naturalmente preghiera, ma che, e difatti neanche per la posta, mi dicono anche che i falsi testimoni, cioè gli imbroglioni, vero, tutte queste sette vanno e naturalmente trovandoli indeboliti della fede dei loro padri che invece facevano fatica per guadagnarsi il pane, hanno rinnegato tutto ciò, hanno il benessere in euro, ma sono dei disgraziati perché hanno perso la fede, per cui non è quello il benessere. Il benessere è stare bene con Dio, godere Dio e avere quello che mi serve, ma mai tralasciare le cose di Dio, perché se io per guadagnare gli euro non vado più in chiesa, non prego più e devo solo contare biglietti, vero, di euro, questo non è benessere, questo è una disgrazia, no? Capite? Allora, il benessere che intende il Signore è il santo che è nel benessere, il peccatore è nel malessere. Allora, vediamo un po'. La tua giustizia come le onde del mare. Sì, perché è giusto che tu servi colui che ti ha creato, che ti ha redento, che ti dà la salute, che ti dà quello che ti serve. Ecco, allora è giusto che prima di tutti si ami Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Questa è giustizia, è giusto, perché chi è che se lo merita tutto questo? Bruxelles? Chi è che se lo merita? I nostri governanti che ci tartassano di tasse, ma chi è che ci governa noi? Siamo governati da Dio o da Mammona? Siamo governati dai massoni o dalla giustizia di Dio? La tua discendenza sarebbe come la sabbia, i nati dalle tue viscere come i granelli di arena. Ah, ecco qua, un altro nodo molto importante. Allora, se avessimo fatto, difatti, i nostri avi, famiglie di 7, 8, 10, 11 figli, oh, la tua discendenza sarebbe come la sabbia e i nati dalle tue viscere come granelli di arena, disgraziati, non nasce più nessuno qua. Perché non abbiamo tempo? Perché per avere quel benessere scellerato deve lavorare la moglie, deve lavorare il marito, se può deve avere due stipendi, perché deve lavorare anche di notte, perché bisogna avere il benessere in euro. La tua discendenza sarebbe come figli. Allora, siamo senza figli, non li facciamo più perché non abbiamo tempo, ma gli scellerati cosa hanno fatto? Dice, dobbiamo incoraggiare l'immigrazione, perché noi i figli non ne abbiamo, per cui dobbiamo prendere quelli degli altri e paghiamo noi. Allora, dico, vedi, il demonio fa le pentole ma non fa i coperchi. Tutti sti miliardi, vero, che servono per quelli che vogliamo far venire qua, ma perché non abbiamo fatto in modo che queste donne benedette siano mamme, spose, madri di figli e abbiano i figli, sarebbe come la sabbia e i nati dalle sue viscere come granelli di arena. E invece, vedete, la gente, siccome è intossicata di notizie false, non capisce più niente, non si rende conto che ci siamo presi in giro dal principe di questo mondo, che ci parla da una parte di benessere, no? Ed è un malessere, e poi addirittura a un certo momento sbuca fuori dicendo, vedete che non nascono più figli, dobbiamo prendere quelli degli altri, ma perché non hai, dobbiamo finanziare, dobbiamo addirittura aprire le porte ai figli che vengono dall'Africa, e non hai aperto le porte ai tuoi figli che dovevi far nascere, ma mica siamo grulli, vero, visto che siamo governati dai toscani fino a qualche giorno fa o ancora per un giorno. Non sarebbe mai radiato né cancellato il suo nome davanti a me, non sarebbe mai radiato né cancellato il suo nome davanti a me, capito? Allora, il profeta Isaia, cioè queste cose qua ce le dice prima di Natale per dire, ma andiamo in lacrime davanti alla culla, davanti alla mangiatoia, e dire, Signore mio, sei venuto a salvarci, ma veramente sei venuto a salvarci, ma è vero che sei nato? Perché c'è qualcuno che dice addirittura, ma mette in dubbio anche i fatti storici, è incredibile, cioè il menzognero vede che ormai siamo fessi, per cui ci può dire quello che vuole, perché noi digeriamo tutto ciò che è malvagio, mentre c'è indigesta la verità, non la sopportiamo, che la verità la dicono gli esagerati, la dicono i fondamentalisti, la dicono come quei personaggi tipo Giovanni Battista, che non ha paura di dire la verità, perché ha detto quello che doveva dire. Adesso addirittura vogliamo dar ragione a Erode, pensa un po', per cui se ha ragione Erode bisogna tagliare la testa a chi? A Giovanni Battista e a tutti quelli che gridano non ti è lecito stare con la moglie di tuo fratello. Pensa a quante separazioni, divorzi e cose varie. Ma che, vogliamo cambiare Dio? Ma siamo noi che dobbiamo cambiare, non Dio. Lui è verità, siamo noi che dobbiamo cambiare. Adesso prova a leggere il Salmo responsoriale, così vediamo un po' cosa viene fuori adesso con il Salmo responsoriale.
Il ritornello. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia. La sua legge medita giorno e notte. È come albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così, non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina.
Tanto a me questi addomesticatori anche della parola di Dio, cioè lo stolto è stolto, adesso è diventato un arrogante lo stolto. Cioè, se uno è stolto, no? Uno può essere arrogante ed è stolto anche perché è arrogante, ma però diciamo che lo stolto è uno che non sceglie, non accoglie la giustizia, la verità, ma è uno che vuol far di testa sua, ecco, e dà retta a coloro, a colui che lo sta imbrogliando. Allora, qui hanno cambiato anche le parole. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Vabbè, allora, vediamo un po' se abbiamo la luce della vita. Non ce l'abbiamo, siamo dei castigati, per cui non abbiamo la luce della vita. E non voglio continuare a ripetere, vero, quello che ho già detto prima. Allora, beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, e invece era scritto degli empi. Adesso i malvagi, meno male, io non faccio parte dei malvagi, no? Invece fai parte dei malvagi perché con tutte le leggi contro Dio e contro l'uomo tu non ti sei opposto, per cui sei un malvagio, perché hai approvato le cose malvagie che ti sono state proposte, ecco, perché ti hanno promesso di avere più libertà, così puoi lavorare per avere il benessere in euro. Beato l'uomo che non entra nel consiglio degli empi, non resta nella via dei peccatori, per cui non resta nella via dei peccatori, perché dice, ma qui si sta proprio male. Per capire cosa vuol dire la via dei peccatori, bisognerebbe fare una cosa del genere, no? Portare tutte queste persone stolte, altre che malvagie, stolte, portarle, vero, dove si sta, si sta facendo un esorcismo a qualche indemoniato, no? Celebrando un esorcismo. Allora, e bisognerebbe sentire come stanno quelli là che stanno all'inferno. Allora, dopo che hai sentito che fine hanno fatto quelli là, non resto più nella via dei peccatori. Per carità, non voglio mica finire anch'io quello stagno di fuoco, per carità. Siccome io l'ho sentito con le mie orecchie, quando gli ha detto tornatevene da dove siete venuti, no, prete, tu non sai quello che dici. Dice, mente umana non puoi immaginare cosa ci fai, capo, se. Per cui, mente umana non puoi immaginare, pensate un po'. Allora, non resti nella via dei peccatori, ma dici, per carità, basta. Dov'è che c'è un prete che mi confesso, confesso i miei peccati, vomito tutte le immondizie che ho dentro nell'anima mia. Allora, non resta nella via dei peccatori. E non siedi in compagnia degli arroganti, ma in compagnia degli stolti, ma che gli arroganti, ma chi sono questi arroganti? Presidenti vari che abbiamo noi sono anche arroganti, ma sono anche stolti perché non stanno servendo Dio. Perché hanno detto: noi siamo uno Stato laico, per cui non siamo disposti a servire Dio, ma noi serviamo il principe di questo mondo. Viva! E battiamo anche le mani, evviva! Evviva! Quindi sono stolti, non arroganti. Stolti sono quelli che applaudono questi qua. Ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. Direbbe che queste cose qua le meditassero i governanti, no? Perché i governanti dovrebbero volere il bene del popolo. Allora, il bene dei popoli, che qual è? La legge del Signore, e ci trova la gioia, sì, di chi, sì, di chi governa, e fa star bene. E medita giorno e notte per dire: Signore, mi hai dato un incarico, devo guidare un popolo, devo guidare, ma devo meditare giorno e notte, non cambiare la tua legge. Mamma mia, sapete, ci sono di quelle storie tremende.
qua anche con i timonieri delle barche, però anche con i pastori, che va a finire che invece di trovare le pecore smarrite si perdono anche i pastori. È come albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Cioè, colui che si comporta, come abbiamo visto prima, è come un albero piantato lungo corsi d'acqua, per cui non deve aspettare gli euro da Bruxelles o da Francoforte, dalla Banca Europea, ma il bene gli viene dato da Dio, perché è come un albero piantato lungo corsi d'acqua, l'acqua della grazia, che dà frutto a suo tempo. Non saremo il paese più disgraziato, ma saremo il paese più prospero, esempio per tutto il mondo. Invece diranno: guarda quegli italiani là, c'hanno la terra piena dei santi di una volta, adesso hanno la terra piena di peccatori, di ribelli, di stolti. Allora, a tempo le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene, tutto quello che fa riesce bene. E tutto quello che facciamo noi riesce bene? No, perché siamo stolti. Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde. Difatti, questi empi, diciamo, si sentono quasi come Dio, no? Però basta che il Signore faccia un soffio, vero, come pula che il vento disperde, e spariscono, a parte che finiranno sottoterra anche loro, no? E marciranno, e poi bisogna vedere dove andranno a finire. Poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti e non su quella degli stolti, dei peccatori, dei collaboratori del demonio, ma veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Bene, allora, i malvagi saranno rovinati. I malvagi seguono la via che li porterà alla rovina. Allora, dico, ma stolto è anche il cristiano, vero, che queste cose non le capisce e non prega per la conversione dei poveri peccatori che vanno all'inferno anche per colpa nostra, perché preghiamo poco, male, molto distrattamente e qualche volta quando ne abbiamo voglia. E se c'è una novena che dura 20 minuti è troppo lunga. Ne starai in purgatorio, vediamo quanti 20 minuti starai in purgatorio. Sei stolto. Magari ci stessi solo 20 minuti a sentire quel novizio morto, vero, il racconto di Padre Pio, che gli ha detto: tu entrerai in paradiso domani mattina. Gli ha gridato, crudele, perché l'ha fatto stare, diciamo, 6, 7, 8 ore in purgatorio. Di più, gli ha dato del crudele a Padre Pio, perché l'ha fatto stare in purgatorio altre 8 ore. Ora voglio vedere io i 20 minuti, quante volte li piangerai. Dice: potevo dirne io di quei 20 minuti, bastava che smettessi di guardare quel triangolo. No, dunque no, è un rettangolo, che c'è il triangolo delle Bermude, no? Ma qui c'è il rettangolo del demonio, che c'è poco di buono, e il poco di buono è come l'esca, no? Per pescare le persone, dice: ma già che sei sintonizzato, vero? Allora, vediamo cosa dicono di qua, cosa dicono di là, niente da fare. Io prendo il Vangelo, dico: parla, oh Signore, che il tuo servo ti ascolta. E preghiamo, e preghiamo, e preghiamo. Umilmente pieghiamo le ginocchia e diciamo: Signore mio, facevo parte, i miei avi erano persone sagge, erano persone sante, erano persone che generavano figli per il regno dei cieli, per la Chiesa, vocazioni, e da tutte le parti. Io faccio parte della generazione degli stolti e non capisco più niente, ho la testa che non funziona. Quando si dice, così dice il Signore, per me Così dice il Signore, o così dice il Presidente del Consiglio, mi rimane più impresso quello che ha detto il Presidente del Consiglio di quello che ha detto il Signore. E vedi che sei stolto? Bene, Anna, io direi che possiamo, no, possiamo, mi fermo io, perché naturalmente, perché dico queste cose? No, perché vedo che proprio vedo sto popolo che senza, è come senza pastore, no? Il Signore ebbe proprio compassione. Questo, diciamo, questo popolo senza pastore, perché i pastori ci sono, ma non si curano delle pecore, perché si stanno adeguando al pensiero di questo mondo, per cui diciamo che rischiano di diventare stolti pure loro, perché il Signore gli dirà, gli chiederà: quante pecore ti ho dato io a te? Ecco, dove sono le pecore che tu mi hai portato in paradiso? Non me le hai portate. Per cui tu paghi per loro che li hai mandati alla rovina e paghi anche per te. Per cui le tue eccellenze saranno svergognate davanti a Dio quando ti giudicherà, perché non hai saputo pascere le tue pecore e i tuoi agnelli. Perché
Che responsabilità, ma abbiamo colpa anche noi, però tanta colpa
dobbiamo
nostra. Esatto,
pregare? Dobbiamo pregare. Sì.
abbiamo quello che ci meritiamo. Io dico sempre così, sì,
Sì.
veramente.
Ognuno c'ha la sua colpa, naturalmente, però il Signore dice: a chi più è stato, più
Certo,
sarà
no, ma che
richiesto.
responsabilità,
Per
sì.
cui, quando uno dice, sai, dice
Renderemo
quello là,
conto.
eccellenza, ma eccellenza, onorevole, ma che onorevole, ma fammi la carità, ma per essere onorevole dovresti essere uno che onora Dio con la tua vita santa, allora sei onorevole, ma se no, fammi la carità.
Sì, per carità, Signore, pietà davvero, veramente. Allora io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. Ci risentiamo tra poco, Ave Maria.
Bene, Anna.
Eccoci.
Insomma, anche questa è una, diciamo, un incarico, questo qua, vero? Di dover trattare, di dover spiegare quanto la mattina si legge, sarebbe bene che si leggesse e si spiegasse anche in chiesa, almeno quei pochi che vanno a
rimane
messa,
qualcosa, ecco,
e
forse.
forse direbbero: mamma mia, che scossoni abbiamo preso, ecco, questo ci ha svegliato stamattina, vero? A me personalmente pesa molto questa cosa, no? Perché io non sono nulla e devo parlare di cose che sono infinitamente più grandi di me, ma lo faccio con sofferenza, perché dico, ma vedere i miei fratelli, no? Che potrebbero farsi santi e invece sono condannati a non farsi santi, credendo però presuntuosamente di essere sulla via della santità, ma questa non esiste. Perché in pratica non bisogna seguire il consiglio degli empi,
Questo è
e non
quasi
star seduto in compagnia di peccatori,
che non si
perché
volta
poi,
di
no, perché è
peccato.
scritto così che
Sì.
poi finisci per diventare loro pari.
Esatto. Anzi, c'è quasi il mugugno se un sacerdote si attarda a dare una piccola spiegazione, ti parlo delle messe feriali. Ecco, veramente tu vedi
Ma vedi,
l'insofferenza,
sì.
l'incapacità di
Non
gustare anche
solo.
quel momento che ti fa entrare un pochino
Ma vedi
nella realtà,
che
niente.
subito ti fanno un'obiezione, no? Ti dicono: ah, ma Gesù però diciamo che è andato a mangiare a casa di Matteo, a casa di Zaccheo.
Zaccheo, sì, con i peccatori.
Sì, per cui è andato a mangiare con i peccatori, ma per convertirli, mica per perdere la fede, no?
Certo.
Per cui tu devi stare attento, perché se vai pieno di amor di Dio, però, ma devi vivere santamente, ecco, per aiutare il prossimo a conoscere la verità, allora tu puoi andare, ma qui intende dire che tu tra tutti i compagni, vero, gli amici, scegli di andare con quelli che ti portano anche alla rovina, perché dicono: bene, allora adesso, per dire, no, adesso che abbiamo mangiato la pizza,
Condivisa,
andiamo in
certo.
discoteca, andiamo al night, andiamo, capisci? No. Allora, in questo caso, cioè, Gesù veramente stava in compagnia per mostrare, per portare luce dove c'era la tenebra. Ma non perché colui che ha la luce diventi tenebra come gli altri, che in questo caso questo è il significato, no? Che
Certo.
tu rischi di diventare tenebra, ah, bisogna andare con tutti, ho capito, ma non devi diventare loro pari, dice così. Ecco, sempre bisogna capire il significato, no? Perché si fa presto a dare una risposta, ma senza che però non è legata alla verità quella risposta, no? Quella
Certo.
giustificazione, come se fosse no, bisogna farlo. No, io devo essere prudente come un serpente, perché se vado con gli scellerati e divento come loro, era meglio che stessi a casa mia, naturalmente. C'ho io una forza di santità da convertire tutti gli stolti dove vado a mangiare, eh?
Per carità, sì, ci si ferma alla superficie in genere, ecco, veramente non si capisce.
No, sono
E la
solo
profondità,
parole.
sì, esatto,
Vedi,
purtroppo sì.
siccome il demonio è menzognero, subito lui conosce benissimo la Sacra Scrittura. Tant'è
La strategia,
vero
sì, e
che
poi infatti lui era.
durante un altro esorcismo, no, il prete ha detto una frase, ma ha saltato, mi sembra, cioè non l'ha detta completa. Il demonio, sapete cosa ha detto? Ignorante, gli ha detto ignorante. Gli ha fatto notare che ha saltato una parola, eh? Qui la conosce bene, per cui ecco, ma è per questo che Gesù Cristo gli ha detto: taci tu, cioè non gli permettere di parlare, perché tu sei menzognere, quando parli dici solo cose che non sono vere, per ingannare il popolo. Taci, gli ha imposto di tacere, invece noi lo ascoltiamo, ma che bello, ma senti, questa sì che è una novità. Ah, questa è una cosa che mi solleva da tanti, finalmente. Il Signore misericordioso ci comprende e ci manda
E
tutti in
perdona,
paradiso.
certo.
Parola di Martin Lutero.
Battiamo le mani esattamente oggi, ecco, osanniamo a queste soluzioni ottimali, veramente.
Ma poverini, capisci dove sono? Sciocco. Molto, tutto. Ma Anna, leggi.
Ecco, allora, le folle che seguivano Gesù erano trascinate da una doppia corrente. Per alcuni non era possibile seguire San Giovanni Battista a causa della sua austerità e per altri non era possibile credere a Gesù per la sua semplicità di vita. Per questo molti finivano col non seguire nessuno dei due, rimanendo ostinati nelle proprie idee e convinzioni, non potendo seguire l'incostante, fanciullesco pensiero degli uomini. Dio sceglie una via di redenzione diversa da ogni preconcetto e aspirazione umana, nella chiarezza e nella semplicità. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse alle folle: a chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni gridano: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono: ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie.
Vedi, cioè, questo è il giustificarsi, cioè io non devo cambiare, no? E devo dare una spiegazione alla verità secondo i miei gusti. Allora, quello è esagerato, questo è un fondamentalista, quell'altro, ecco, non sono io che non voglio cambiare, no? Per cui sono tutti difettosi, sono io l'unico vero rappresentante della verità e della giustizia. Ma poverino, ma guarda un po' il coraggio che hai, vero, a dare dell'indemoniato al Signore, vero? E cioè, dell'indemoniato a Giovanni Battista, perché non mangia e non beve. E quell'altro, Gesù, siccome mangia e beve, anche quello là, vedi, che è un mangione, è un beone. Per cui gli unici giusti, chi sono? Sono quelli che non vogliono spostarsi dalla loro poltrona, perché dicono: no, la mia poltrona è divina, nessuno la può toccare. Quelli che fanno digiuno sono matti, no? Giovanni Battista si fa tagliare la testa, andare a stuzzicare Erode, ma non poteva dirgli: ma poveretto, sai, l'uomo, oggi si sente dire questo discorso qua, no? L'uomo è fragile, l'uomo è fragile, per cui il Signore comprende, qui essendo fragile, è vero, il Signore sa, e allora è misericordioso, e dice: pazienza, cosa vuoi fare? Noi siamo uomini, vero, abbiamo la carne attaccata alle ossa, più veloci possiamo fare, siamo fatti così. Mi ricordo uno che non voleva assolutamente cambiare vita, dice: non è mica colpa mia se io sono un quadrupede, perché è il Signore che mi ha fatto così, non mi sono mica fatto io. Per cui era colpa di Dio, perché lui viveva come un maiale, no? Capito?
Ma tu pensa.
Sì, così è. Se non è mica colpa mia, per cui deve andare a confessarsi Dio che l'ha fatto, che gli ha fatto con gli istinti suini, no? E non poteva resistere alle sue, vero, alla sua perversione, perché, vabbè, lasciamo perdere, diciamo, chi ha orecchie per intendere, intenda. Per cui oggigiorno vogliamo giustificare tutto e dire: ma no, ma cosa ci vuoi fare? Ma insomma, mica colpa nostra, in fin dei conti, no? Se mia moglie mi scoccia perché mi risponde così, o l'ammazzo, oppure cosa faccio? Me ne trovo un'altra, no? Scusa, se la macchina che è di 1000 di cilindrata non ha abbastanza riprese in salita, cosa faccio? La cambio, ne compro una che abbia più cavalli, no? Non sono io che devo cambiare e dire, caro mio, chiedi al Signore la grazia, vero, di avere la sapienza, di avere la santità e dire, se sta poveretta non ha più forza, devo aiutarla, no? Non devo andare ad aiutare quelli che vengono da chissà dove, no? Dovrò aiutare mia moglie, no? Invece l'ammazzo io se non la smette, eh? Oppure la cambio, me ne trovo un'altra, che abbia più cavalli nel cervello.
Carrozzeria nuova, carrozzeria fiammante.
Sì, sì.
Poveri noi, mamma mia. Va bene. Passo alla lettura della meditazione,
sì, sì,
di Don Dolindo.
Sì, sì.
Capitolo undicesimo, San Matteo, sulla pagina 273. La domanda fatta da San Giovanni per mezzo dei due discepoli, mandati per far loro toccare con mano la verità, poteva sembrare come un atto di sfiducia nella realtà del Messia da parte del precursore. Per dissipare questo equivoco, Gesù ne fece l'elogio più bello e lo fece dopo che gli ambasciatori di lui se ne andarono, perché il suo elogio non fosse apparso come una lusinga o un'adulazione. Le turbe erano andate appresso a San Giovanni, attratte dalla sua fama, e lo avevano seguito anche nel deserto, dove egli si ritirava. Ora, che cosa erano andati a vedere? Forse un uomo incostante, che quasi come una canna sotto la raffica del vento si lascia inclinare laddove il vento soffia? Egli invece era stato fermo contro la stessa perversità di Erode ed aveva compiuta con ferma fede la sua missione di precursore, senza esitare un momento, come sarebbe potuto apparire dall'ambasciata da lui mandata. Che cosa erano andati a vedere? Un uomo vestito mollemente? Ma chi veste così sta nella casa dei re, dove la vita è spesso sensuale e leggera. Egli invece era l'esempio dell'austera penitenza e con il suo esempio insegnava a preparare l'anima alla redenzione rinnegandosi. Egli non era solo un profeta, come lo stimavano le turbe, era più di un profeta. Era colui che fu preannunziato da Malachia come l'angelo, cioè il nunzio che doveva preparare le anime alla venuta del Messia. Era l'ultimo e più grande rappresentante dell'Antico Testamento, il quale non annunziava o figurava il Messia futuro, ma lo additava presente. Per questa grande missione da lui compiuta con fedeltà incrollabile, egli era il più santo di tutti i profeti ed aveva una dignità che li superava tutti. Gesù Cristo conferma questa superiorità del precursore sui profeti con gli effetti della sua missione. I profeti suscitarono la fede e la speranza nel futuro Messia. Giovanni invece attrasse le turbe e le indirizzò verso il compimento delle antiche promesse. Lo fece con tanto ardore che dopo la sua predicazione il regno dei cieli è diventato non un termine di aspirazione, ma di reale conquista e desiderio della salvezza, quasi una gara e una ressa per conseguirla. Il popolo, infatti, accorse sulle rive del Giordano, dove Giovanni predicava, domandò il battesimo di penitenza, cominciò a prepararsi, a partecipare al regno di Dio e letteralmente fece ressa e quasi violenza per avere il segno della penitenza. Giovanni, più che profeta, annunziava e cominciava a mostrare il compimento di quello che annunziava e di quello che era stato annunziato da tutti i profeti. San Giovanni è più grande di tutti i profeti per avere attratto le turbe al regno di Dio. È evidente che il più piccolo di quelli che partecipano al regno dei cieli e ne vivono è maggiore di lui. Gesù non parla della santità di San Giovanni, ma dell'ufficio che compiva, come è evidente dal contesto. Nelle sue parole c'è questa gradazione di dignità. Il profeta che annunzia di lontano il regno di Dio, il precursore che prepara le turbe perché vi entrino e suscita il desiderio di farne parte. Il cristiano che vi entra e fa parte dell'ordine nuovo, non solo desiderandolo, ma vivendolo. San Giovanni morì prima che la redenzione fosse compiuta e la sua vita, benché santa, non ebbe i caratteri di quella grandezza che solo il sangue e il sacrificio del Redentore poteva comunicarle. Se si pensa che il più piccolo fedele della Chiesa partecipa al corpo e al sangue di Gesù Cristo, si intende perché è maggiore di Giovanni come dignità e di carattere. San Giovanni aveva annunziato alle turbe la presenza del Redentore ed aveva predicato con la parola e con l'esempio di una vita austera, ma non tutto il popolo lo aveva seguito nella penitenza e si era dato a Gesù Cristo. L'austerità di San Giovanni era per alcuni una ragione per non seguirlo, e la semplicità della vita di Gesù Cristo era per i rigoristi ipocriti una ragione per non credergli. Il popolo, trascinato da questa doppia corrente, finiva per non seguire nessuno dei due e per rimanere nelle proprie idee di un messia politico e guerriero. Gli ripugnava il rigore di San Giovanni e non lo seguiva perché aspirava al benessere materiale. Gli ripugnava la vita umile e normale di Gesù Cristo perché aspirava ad un re che si imponesse con la forza e con la maestà di una regalità tutta umana. La parabola che Gesù propone dei fanciulli che si rifiutano di piangere e di ridere risponde mirabilmente alla incontentabilità del popolo che non voleva né un re austero né un re pieno di affettuosa compassione. Questo strano atteggiamento però giustificò la sapienza di Dio, che scelse una via di redenzione diversa da ogni aspirazione umana e da ogni preconcetto. Gesù, non potendo seguire l'incostante fanciullesco pensiero degli uomini, scelse un cammino di bontà infinita e di umiliazione profonda e sanò l'umanità che volle riceverlo col suo amore paterno. Alludendo all'ostinazione e dall'ingratitudine del popolo nel rifiutare per una ragione o per l'altra l'invito al regno di Dio, Gesù si rivolse con accorata forza verso le città che, avendo visto un maggior numero di miracoli, avrebbero dovuto con maggiore entusiasmo seguire la verità ed entrare nel regno di Dio. Corazin era una piccola città a nord di Cafarnao. Betsaida era poco lontana e Cafarnao era la città scelta da Gesù per sua dimora. Tre luoghi che avrebbero dovuto essere un centro di fede, di penitenza e di preghiera, e che invece rimasero quasi indifferenti alla predicazione e alla presenza di Gesù Cristo, diventando più colpevoli di Tiro, di Sidone e della stessa Sodoma. Tiro e Sidone, due città di commercio, non si interessavano di problemi spirituali e conducevano una vita molle. E Sodoma, tristemente famosa per la sua corruzione, non pensò che a peccare. Corazin e Bezzaida, centri commerciali, emulavano Tiro e Sidone. Cafarnao emulava la corruzione di Sodoma, eppure si inorgogliva, sperando raggiungere una prosperità ed un nome invidiabile. Gesù Cristo annunziò a queste città un giudizio severissimo di Dio e, parlando alle città, parlò ai suoi abitanti. Il suo cuore era pieno di pene per l'ingratitudine umana e si volgeva non solo alle città sconoscenti, ma a tutti i secoli, a tutte le generazioni future che l'avrebbero imitate. Il mondo, infatti, è un ammasso di nerissima ingratitudine. E dopo la redenzione merita il rimprovero che Gesù fece alle città sconoscenti. La predicazione del Vangelo avrebbe potuto mutarlo in un'oasi di prosperità e di pace, ed esso invece ha preferito rimanere nel lezzo del suo paganesimo o ha preteso a servire a sé la Chiesa. Ha ricevuto la verità e corre appresso all'errore. Ha ricevuto la grazia e la rifiuta. Ha ricevuto l'autorità suprema e le si ribella. Il Redentore ha fatto prodigi immensi di amore in mezzo all'umanità coi suoi sacramenti e deve quasi cercare in elemosina che gli uomini li ricevano. Ha schiacciato la testa di Satana. E gli uomini fanno ogni sforzo per richiamarlo in mezzo a loro. È uno spettacolo di obbrobriosa ingratitudine che oggi specialmente emerge e che ha potuto trascendere negli errori dei senza Dio e della degradante barbarie del comunismo. Quando si vedono le degradazioni del comunismo bestiale, si rimane impietriti di fronte all'umana scelleratezza, che invece di accettare la verità e formare nella Chiesa la società dei redenti, ha formato le falangi dell'anticristo. Il lamento di Gesù Cristo deve risvegliarci, deve spingerci ad essere cristiani, cattolici, apostolici, romani, senza dedizioni all'errore, al male, a Satana, al mondo. È l'epoca nella quale non si può transigere in nessun modo con lo spirito del male senza tradire la causa del Redentore. È un dovere strettissimo, anche se dovessimo raccogliere le stupide derisioni del mondo, anche se dovessimo urtare contro il suo orgoglio maledetto e i suoi usi balordi. Questo dovere incombe maggiormente alle anime consacrate a Dio, che avendo avuto grazie singolarissime, hanno il dovere di corrispondervi. Corazin significa segreto, qui c'è il mistero. Bezzaida, casa dei frutti, dell'effusione, della misericordia. Cafarnao, casa di penitenza, città bella, veicolo di giocondità. Tre nomi che ci ricordano le case religiose, quelle di clausura, dove tutto è chiuso, come un mistero. Quelle di apostolato, dove si producono frutti di bene e si effondono le divine misericordie. E quelle di vita solitaria, dove si fa penitenza dei propri peccati e di quelli altrui, nella pace gioconda della grazia di Dio. Ora, a queste tre categorie di anime, Gesù rivolge il suo accorato rimprovero, quando si rendono infedeli alla loro vocazione. Veramente, se nel mondo si effondessero le grazie e le misericordie effuse in questi luoghi, il mondo sarebbe santo. Ma le grazie sono una misericordia che il mondo rifiuta a priori, e per questo di fatto non si rende capace di riceverne che piccoli sprazzi. Non si può dire perché Dio non dà al mondo le grazie che dà ai religiosi e perché non lo santifica tutto. Non si può dire così, perché Dio non sperpera i suoi doni e non darebbe al mondo una grazia che andrebbe dispersa. Egli non gliela dà per non renderlo più colpevole e per questo nel giudizio il mondo sarà più scusato innanzi alla giustizia di Dio, ai religiosi e dalle anime a lui consacrate le dà, perché quelle case dove chiama i suoi privilegiati sono casi di misericordia, ma questo stesso li rende più responsabili. Che cosa deve dire Gesù alle anime che sono state ricolmate di misericordie specialissime e che, arricchite di grazie eccezionali, non rispondono al suo amore? Che cosa deve dire a quelle anime che sono state riscaldate dal suo amore in modo miracoloso, con mille delicatezze di carità? Persuadiamoci che alle grazie bisogna corrispondere e che non si possono far cadere in vano senza meritarci una condanna terribile e senza remissione. Perché le anime non corrispondono alle grazie del Signore? Perché presumono di se stesse, si gonfiano vanamente, indagano con superba tracotanza quello che dovrebbero adorare e praticamente rifiutano la luce delle divine misericordie.
Ave Maria.
Ave Maria.
Prima che commenta, c'è un signore che vuole fare una domanda.
Va bene. Pronto?
Pronto, Claudio, Ave Maria.
Ah, Ave Maria, chi sei?
Sono Camillo, come stai? Sono Camillo.
Ah, Camillo sei, Camillo. Sei.
Come stai, Ave Maria?
Cioè, sto anche abbastanza bene, no? Però quando leggo la verità sto male a vedere che viviamo nella menzogna.
Senti, Claudio, posso farti una domanda?
Dimmi.
Senti, tu hai detto bisogna ascoltare sempre Dio. Hai detto bene. Io non so, tu sei un uomo che ha studiato, sei abbastanza intellettuale. Ma tu conosci il disordine nell'ordine, nella fisica. Perché l'uomo chiama disordine ciò che in effetti è ordine? Perché questi cose, femminicidi, pedofili, matrimoni gay, loro credono di essere nell'ordine dell'amore e invece si sbagliano, sono nel disordine. Perché bisogna ritornare all'ordine e si torna, non si scappa, te lo dico io, perché le malattie, i terremoti sono in effetti un ritorno all'ordine, perché in conseguenza dei loro peccati. Volevo una risposta su questa cosa, su questa fase del disordine nell'ordine, che loro chiamano disordine tutte queste cose.
Vedi,
in
loro
effetti,
vogliono...
Si ritorna sempre all'ordine. Posso ascoltarti per radio?
Sì. Allora, se passano altre leggi di quelle che già ne sono passate, tu a dire ste cose rischi di andare in galera, no? Come Giovanni Battista. Per cui non vogliono neanche, cioè il potere ormai di questo mondo perverso e malvagio è tale che se uno si permette di dire le cose contrarie a quelle che detta il menzognero fin da principio, il principe di questo mondo, tu devi essere decapitato, difatti, perché non devi più dire queste cose, come ti permetti? Verranno le leggi che non permetteranno a chi dice la verità di dire la verità, perché sono praticamente una specie di affronto, è vero, a coloro che si sentono padroni del mondo. Pertanto l'ordine ce lo metterà il Signore, vero? Vediamo cosa accadrà, perché è impossibile che ci lasci in questo stato e che ci lasci in compagnia degli stolti e dei perversi, perché in pratica sentirà anche il grido del povero, cioè del cristiano che si sente povero in spirito, del cristiano che dice: Signore, io sono niente e tu sei tutto, ma io sono in balia di questi
che sono nemici tuoi e di conseguenza anche nemici miei, perché io amo te con il cuore e voglio stare unito a te, in comunione con te. Ecco. E poi ci sono i fifoni, che noi se siamo arrivati fino qua è perché coloro che dovevano alzare la voce e dire non sia mai, questa cosa è contro la verità, e diciamo spingeva il popolo a, come succedeva un tempo, è vero, il popolo a dire no, queste cose sono contro la nostra cultura, non solo la nostra cultura cattolica, ma contro le radici cristiane. Noi siamo un popolo di cristiani e non sopportiamo queste cose. Allora, sai, quando coloro che impongono queste cose dicono ragazzi, qua va a finire che la testa ce la tagliano a noi se non la smettiamo di proporre scemenze, è vero? E allora avremo alzato la voce, se non griderete voi, grideranno le pietre. Adesso saranno le pietre, non so se saranno quelle che ci arriveranno in testa dai vulcani, che ne so, io, insomma, qualcuno parlerà, parleranno i terremoti, parlerà qualcuno, parlerà il Signore. Insomma, io ricordo San Bonaventura che diceva queste parole, dice: piangi uomo perché con il tuo peccato hai fatto disordine nell'universo. Qui il tuo peccato ha fatto disordine nell'universo. Dice la terra, è meraviglioso questo, no? La terra non sopporta di essere calpestata da delle creature che sono ribelli al proprio creatore. Se potesse ci inghiottirebbe. Se il Signore glielo permette, qualche volta lo permette, ma vi rendete conto? Questa è la realtà. Noi stiamo tentando Dio e naturalmente sta preparando un bel castigo, che significa rendere casto il popolo indurito, rendere casto il popolo che dovrà piangere i propri peccati. Il Signore, diciamo, proprio si scagliava contro coloro che trasformavano la verità in menzogna, vero? Aveva pietà dei peccatori che si pentivano, ma non aveva pietà di coloro che che trasformano la verità in menzogna, vogliono far passare per buono ciò che buono non è. È così. E allora dobbiamo non solo pregare, ma vedete, diciamo, sono 100 anni, fra un mese, è vero, fra un mese inizierà, anche meno di un mese, insomma fra 15 giorni inizierà il nuovo anno, 2017. Il 2017 sono, allora, 100 anni, che strano, no? Dell'apparizione della Madonna Fatima, sono 500 anni del grande protestante Martin Lutero, che è strana coincidenza, sono 300 anni dalla fondazione della massoneria, sti 3 volte 2017, dico, non metteteli all'otto, può darsi anche che vinciate qualcosa, ma hanno un significato. La Madonna, di queste tre cose ci sono praticamente, dopo 100 anni dalla rivoluzione bolscevica anche, fra l'altro, no? Per cui ci sono delle strane coincidenze con questo 2017, però la Madonna, che è la madre di Dio, la regina dei cieli e della terra, diciamo, visto che è una donna, che è la Madonnina, dicono la Madonnina, invece è la creatura più grande che Dio ha fatto come creatura, vero? Vediamo un po' cosa farà, se aspetterà ancora, oppure lei ha promesso che infine il mio cuore immacolato trionferà, per cui lei, la piccola giovane Maria, trionferà su tutti questi spavaldi, questi arroganti, questi superbi, questi anticristi che si ribellano al bene comune e non solo lo propongono, ma addirittura lo impongono. Ecco, pertanto, Signore, vieni presto in nostro aiuto, vieni presto a liberarci. E questo è un tempo dove la donna vestita di sole naturalmente porterà luce in questo mondo che Padre Pio diceva è tutta tenebra. Ecco, che cosa vi devo dire ancora? Anna, leggi
il fioretto
che per grazia di Dio ci sono stato due volte io là.
Certo.
È veramente meraviglioso, sì, a Guadalupe, abbiamo fatto gli esercizi spirituali a Guadalupe, adesso non si può più fare, ma diciamo che abbiamo avuto questa grazia. Ecco. Mentre era a Fatima ho sentito come una voce interiore così che mi diceva vai a Guadalupe, ma dico che strano, sono davanti alla Madonna di Fatima e mi manda a Guadalupe, no? E però dico, vabbè, se proprio ho capito bene, adesso io ci provo, vediamo un po' come funziona sta cosa, e veramente si è aperto le strade, perché pensate che a quel tempo sono andato là e il rettore del santuario dice, ma voi volete fare gli esercizi, ma qui non, di solito non vengono perché non siamo attrezzati per queste cose, no? Però voi siete fortunati perché abbiamo ristrutturato una casetta qui che poi in autunno la daremo agli anziani, ai sacerdoti anziani, però intanto è libera. Qui siamo andati là e ci facevamo da mangiare, facevamo gli esercizi, è una meraviglia proprio, però è una cosa che non è stato un dono praticamente, ecco, un dono, sì. Bene, Anna, leggi pure.
Sì. Allora, un cristiano esemplare. Nel 1519 la Spagna conquistò il Messico, nazione allora pagana che praticava la poligamia e adorava diverse divinità. Quel popolo però abbracciò la nuova religione grazie all'instancabile predicazione dei francescani prima, dei domenicani e gesuiti poi. Gli indios venivano a contatto con la religione cattolica grazie agli atti liturgici celebrati dai cappellani religiosi a seguito dei soldati. Tra questi vi era Juan Diego, di razza chichimeca, nato nel 1474 a Tayac. A 49 anni, presso la missione dei frati minori, apprese i primi rudimenti della dottrina cristiana. A 52 anni fu battezzato e così diede inizio, sotto l'azione dello Spirito Santo, ad una vita talmente esemplare da meritare 7 anni dopo di diventare il messaggero di Santa Maria di Guadalupe. Era infatti un ottimo cristiano. Prendeva parte al catechismo fatto dai francescani, alle messe festive e a quella del sabato, a costo di lunghe camminate che gli meritarono il soprannome di Pellegrino. Nel 1526 furono celebrati i primi matrimoni, secondo il rito della Chiesa Cattolica. In quell'occasione Juan Diego ricevette il sacramento del matrimonio. Tanto lui quanto la sua consorte, però, fecero voto di castità perpetua, perché avevano capito quanto fosse gradito a Dio e alla sua Santissima Madre un simile dono. In quell'occasione rinunciò pure alle sue proprietà in favore dello zio paterno con il quale viveva, per amore della povertà evangelica. Termino con una frase di San Massimiliano Maria Kolbe: il mezzo più adeguato nell'opera di conversione e santificazione delle anime pagane può essere solamente la grazia divina, che si deve impetrare con la preghiera. Infatti, tra i mezzi appare in primo luogo la giaculatoria che l'Immacolata stessa ha insegnato durante l'apparizione della medaglia miracolosa. O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che a te ricorriamo. Ecco, ripetere spesso durante la giornata questa giaculatoria, offrendola per i missionari.
Sì, che belle cose, eh?
Veramente, che esempio.
Lo so. Radio Buon Consiglio, radio che porta l'Immacolata in ogni cuore, e dobbiamo veramente rendere grazie, ecco, del bene che ci fa, perché non è che fa bene soltanto a voi che ascoltate, perché noi siamo i primi a... Sì. Allora pensate un po', che belle cose. Dunque, l'8 dicembre del 1854, quando Papa Pio IX, con la sua infallibilità in materia di fede, dichiarò l'Immacolata Concezione un articolo di fede da credersi. Merito anche di quel teologo francescano che fu il beato Giovanni Duns Scoto, che dovrebbero farlo santo, il quale aveva fatto capire più di 5 secoli prima che la Madonna, senza peccato originale, è il capolavoro della redenzione di Cristo. Infine, la Madonna è apparsa a Lourdes e per ringraziare, vedete, questa mamma, ci ha ringraziato e confermare il dogma dell'Immacolata Concezione 4 anni dopo la sua proclamazione, vero? Durante l'apparizione ella dichiarò: io sono l'Immacolata Concezione. Il capolavoro di Dio ha creato questa Santissima Madre di Dio e ce l'ha donata come madre nostra, per cui dovremmo piangere di commozione, dire: tu quando sei apparsa a questi pastorelli, a queste pastorelle, hai chiesto determinate cose, vero? Preghiera e penitenza, ma noi chi crediamo di essere che possiamo vivere senza pregare e senza fare penitenza? Per cui ringraziamo la Madonna, vero? E chiediamogli umilmente perdono di questi figli, che siamo dei discoli, dei disobbedienti e dei ribelli. Addirittura qualcuno ha anche il coraggio di bestemmiarla. Lei è anche il Signore che la creò. Abbiamo, vedete, non si può fare a meno di pregare e di fare sacrifici per ottenere la conversione dei peccatori, che altrimenti vanno all'inferno. Altro che storie. Bene. Allora, salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori. Domani io ho questo sabato con Maria, dove tratterò, ecco, l'argomento della creazione, molto interessante. Ecco, stiamo uniti nella preghiera, formiamo una famiglia di anime credenti che vivono realmente quanto il Signore vuole, per non diventare stolti anche noi, trascinati dagli stolti di questo mondo che vogliono darci da intendere che le cose dritte sono storte, le cose storte sono dritte. Non ci facciamo ingannare. Ave Maria.
Santa giornata.
Ave Maria.